Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. 7 morti, ma cala il numero dei nuovi contagi, solo 47 in più. L'aggiornamento dei dati sulla diffusione del coronavirus in Ticino. Ginevra non segue Bellinzona, marcia indietro parziale sui cantieri, si riapre ma solo con rispetto delle misure di tutela della salute dei lavoratori. Stop al riciclaggio dei rifiuti, chi è ammalato in quarantena deve rinunciare alla raccolta differenziata, una misura per contenere la propagazione del virus, ma anche per garantire la sicurezza degli operatori. Tocca agli stati intervenire a sostegno dell'economia privata, la ricetta dell'ex governatore della BCE Mario Draghi, molto simile a quanto fa la Svizzera. Prima il terrorismo, poi la crisi dei migranti, ora il Covid-19, la tenuta di Schengen messa a dura prova, oggi il 25° anniversario del trattato che ha fatto cadere le frontiere. Sono 7 dunque i nuovi decessi a causa del coronavirus in Ticino, il totale è ora di 67 morti. Il numero dei contagi noti è invece aumentato di 47 casi, mentre le persone che hanno contratto il virus hanno ora superato quota 1.400. Sentiamo Cristian Gilardoni.
Per il secondo giorno consecutivo, a causa del virus in Ticino hanno perso la vita 7 persone. Il numero dei nuovi contagi conosciuti è invece diminuito fortemente rispetto a quello pubblicato ieri dalle autorità e ricalca l'aumento registrato tra lunedì e martedì con una 50ina di nuovi casi. Manca sempre il numero dei guariti, perciò quello che è noto è che da quando il virus è arrivato in Ticino, nel cantone ha colpito almeno 1.401 persone. Le cifre di ieri parlavano di oltre 300 ospedalizzati, di cui 57 in terapia intensiva. Spostare il personale all'interno delle OC non è quindi stato sufficiente per affrontare l'emergenza. Annette Bigger, responsabile dell'area infermieristica.
Ci siamo mossi su diversi fronti perché sappiamo che questi pazienti necessitano di cure approfondite e di tanto personale. Dobbiamo rinunciare ai collaboratori che si trovano nelle fasce a rischio, quindi all'età più di 65 anni, per lavorare al fronte. Quindi ci siamo concentrati su collaboratori più giovani, questo vuol dire allievi, studenti delle scuole infermieri, abbiamo gli studenti di medicina e siamo usciti con un concorso per personale ad ore, personale avventizio, che ha trovato un grande riscontro. Attualmente abbiamo fatto già 102 colloqui nelle ultime 2 settimane e ci sono altri colloqui che stiamo facendo, quindi è tuttora in corso e siamo molto felici di questo riscontro.
Attualmente l'ente ospedaliero cantonale può così contare su oltre 130 persone in più a sostegno dei professionisti impiegati nella lotta al virus e il loro numero è destinato ad aumentare di giorno in giorno.
Un aggiornamento anche per quanto riguarda i Grigioni. Nel cantone sale a 373 il numero delle persone risultate positive al Covid-19. I pazienti ricoverati sono attualmente 45, 9 i decessi. E nuovi dati a livello nazionale sono arrivati proprio pochissimi minuti fa. Si conta un migliaio di casi positivi in più rispetto a ieri. Le persone contagiate sono ora 10.714, mentre 161 pazienti sono deceduti in seguito alla malattia. In attesa di maggiori precisazioni domani da parte del Consiglio federale, Ginevra non segue la linea dura del Ticino e riapre i cantieri, anche se non troppo. Dopo averne ordinato la chiusura generale lo scorso 18 marzo, infatti ieri ha deciso di adattare il divieto alle prescrizioni del governo di Berna. Ma Ginevra rimane solidale con il Ticino nella sua richiesta di un'eccezione. Sentiamo da Ginevra Lucia Mottini.
Allertato dai sindacati sul mancato rispetto delle regole nei cantieri ginevrini, il cantone aveva imposto la loro chiusura 8 giorni fa. Il 20 marzo però Berna, nella sua ordinanza, aveva invece scelto una linea più morbida. Ora Ginevra cambia le regole e autorizza il lavoro nei cantieri, tranne quelli pubblici. Non un'inversione di rotta, ma piuttosto una riformulazione della norma, secondo il presidente del Consiglio di Stato e responsabile del territorio, Antonio Gers.
È piuttosto un'adattazione legale e amministrativo.
Si tratta di un adattamento legale e amministrativo a quanto deciso da Berna. In caso di crisi non bisogna creare disordine istituzionale.
In caso di crisi, il faut pas créer du désordre institutionnel.
Per Ogers si tratta di evitare i ricorsi delle aziende. Con l'imposizione di un'autorizzazione a chi vuole riprendere le attività sui cantieri, si ottiene alla fine lo stesso risultato iniziale.
Admettons que sur 100% des chantiers, il y avait 20% des chantiers qui avaient une dérogation.
Se prima la chiusura generale dei cantieri prevedeva un 20% 20% di deroghe, con le nuove disposizioni l'80% delle richieste non dovrebbe sfociare in un permesso e quindi il risultato finale sarà più o meno analogo. Le misure più restrittive volute da Ginevra, voi soprattutto Ticino, sono state dettate dalla preoccupazione sanitaria di questi tre cantoni attualmente i più colpiti in Svizzera. Non sarebbe stato meglio fare blocco con il Ticino fino a domani per ottenere un'eccezione da parte del Consiglio federale? Così ci risponde Antonio Gers.
Si è detto pubblicamente davanti a tutti i presidenti dei cantoni, on doit être à côté du Tessin.
Come ho detto davanti a tutti i presidenti dei cantoni, presente Norman Gobbi, dobbiamo essere al fianco del Ticino. Non tanto perché anche a Ginevra siamo molto colpiti, ma perché il federalismo è prima di tutto solidarietà e perché penso che il federalismo non sia imporre la stessa regola a tutti i cantoni, ma saperla adattare alle differenti situazioni.
Il Tessin dovrebbe avere il droit di prendere delle misure più forti e il canton di Genève sostiene totalmente la démarche du Tessin.
Il canton Ginevra sostiene totalmente il Ticino e fa pressione sul Consiglio federale affinché dia più autonomia ai cantoni più toccati. Nell'attesa di vedere se domani ci sarà a Berna una Tessiner Lex.
E l'emergenza coronavirus si riflette anche sul riciclaggio dei rifiuti. Le economie domestiche con persone ammalate o in quarantena devono rinunciare alla raccolta differenziata, una misura adottata per garantire la sicurezza della raccolta che rientra nei servizi di base alla popolazione. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La raccomandazione della Confederazione è chiara. Le economie domestiche con persone ammalate o in quarantena devono rinunciare alla raccolta separata dei rifiuti. Le bottiglie in PET, la carta riciclabile, le confezioni in alluminio, gli scarti vegetali devono essere gettati nel normale sacco, insieme agli altri rifiuti domestici. Ciò che in tempi normali era apprezzato ora può rappresentare un pericolo, come sottolinea Lorenzo Fornara, capo area dei servizi tecnici della città di Lugano.
Questa disposizione è molto importante per evitare la propagazione del virus, quindi contaminare le strutture, contaminare i veicoli e poi magari di infettare i nostri operatori.
Per garantire il funzionamento della raccolta, la popolazione è chiamata a collaborare. Le mascherine, i fazzoletti di carta, gli articoli di igiene vanno messi in un sacchetto subito dopo il loro uso e i grandi lavori di riordino e di sgombero primaverili vanno posticipati.
Sono sicuramente da sconsigliare in quanto i nostri ecocentri al momento sono chiusi perlomeno fino al 19 di aprile. Poi si vedrà. Però se qualcuno deve sgomberare un appartamento o deve fare un trasloco, previo appuntamento con la divisione spazi urbani, possiamo venire incontro a questa esigenza. I rifiuti non raccolti negli ecopunti sono comunque rifiuti non putrescibili, quindi si chiede per cortesia alla popolazione di accumularli in casa in attesa di tempi migliori.
Ecocentri chiusi, ma ecopunti sempre disponibili a Lugano per lo smaltimento di carta, vetro, latta, batterie. Per evitare grossi assembramenti di persone, anche altre città hanno adottato simili provvedimenti.
E l'emergenza coronavirus, lo sappiamo, colpisce molti settori dell'economia. Uno dei più toccati è quello dell'orti e floricoltura. Gli appassionati di giardinaggio in queste settimane comprano solitamente le piantine per orti e giardini. I centri di vendita sono però chiusi. I produttori e i ridistributori sono costretti così a buttare via tonnellate di merce. Adesso chiedono alla politica di sostenere il settore con misure straordinarie. Ci dice di più Anna Maria Nunzi.
La pandemia è arrivata all'inizio della primavera, quando comincia anche la stagione del giardinaggio, una passione per tantissimi svizzeri. 8 su 10 coltivano fiori e verdure nel loro orticello oppure sul balcone di casa. Un affare miliardario, ma le aziende del settore temono ora per la loro sopravvivenza, ci dice Carlo Vercelli, responsabile dell'Associazione Svizzera Imprenditori Giardinieri Jardin Suisse.
Momentan blutet das Herz jedes Gärtners.
In questo momento ci sanguina il cuore, le serre, i centri ormai chiusi sono stracolmi di piantine che ora devono però essere compostate per far posto alle nuove culture che potremo eventualmente smerciare. Emergenza terminata.
Die Kulturen müssen angesetzt werden, die Pflanzen müssen getopft werden.
E proprio per coltivare nuove piantine, continua Vercelli, nei centri si continua a lavorare. Le piante devono essere seminate, trapiantate, annaffiate. Se non lo facciamo, non potremo vendere praticamente nulla solo per 2 mesi, ma anche per il resto dell'anno, con conseguenze ancora peggiori. Nei centri e vivai c'è dunque tanto da fare, ma non si incassa praticamente nulla e le aziende non possono introdurre il lavoro a orario ridotto. Certo, ci sono le consegne a domicilio che non permettono però di compensare le perdite, sottolinea Carlo Vercelli, che negli scorsi giorni ha inviato una lettera ai parlamentari per chiedere misure di sostegno straordinarie allo Stato. Se non ci saranno garantite delle sovvenzioni dirette come quelle che vengono versate ai contadini, e questo è il drammatico appello di Jardin Suisse, circa il 60% delle ditte del settore saranno costrette a chiudere i battenti e andranno persi tantissimi impieghi. A farne le spese sarebbero migliaia di giardiniere e giardinieri in tutta la Svizzera.
Problemi economici per le singole categorie, come sentito, ma anche per l'economia globale, ed è per questo che la Banca Centrale Europea fa un ulteriore passo per sostenerla. Nel suo programma di acquisto titoli per 750 miliardi di dollari, il tetto massimo per ogni singolo paese era di un terzo del debito pubblico totale. Bene, ora questo limite non ci sarà più. Il coronavirus quindi continua a creare molta apprensione per i suoi risvolti economici e su questo tema si è espresso anche l'ex governatore della BCE, Mario Draghi. In quali termini ce lo riassume Marzio Minoli?
Dopo mesi di silenzio, Mario Draghi torna a parlare e l'ex governatore della Banca Centrale Europea lo fa dal Financial Times. Secondo Draghi, la situazione è talmente drammatica che i governi devono agire aumentando il loro debito pubblico per fornire la liquidità necessaria alle aziende in difficoltà, ma va oltre. Quando tutto questo sarà finito, gli stati dovranno anche farsi carico, in parte o totalmente, del debito accumulato dalle imprese. In caso contrario, il rischio è quello di vedere una inevitabile recessione trasformarsi in una depressione. La priorità non è solo garantire un reddito di base a chi ha perso il lavoro, ha detto Draghi, ma bisogna pensare a proteggere le persone dalla perdita del posto di lavoro. In altre parole, bisogna aiutare le aziende private. Il settore privato non è colpevole di questa situazione, ha detto ancora Draghi, ma da solo non potrà superarla, ha bisogno di aiuto, così come avvenne durante le ultime guerre mondiali. Molti stati si sono già mossi, ha aggiunto, ma non basta. Ci vuole un approccio più globale, mobilitando tutto il sistema finanziario, e le banche dovranno concedere prestiti a interessi zero, con gli stati a garantire questi prestiti. Praticamente Draghi evoca le misure prese ieri dal Consiglio federale. Draghi conclude poi con un appello accorato. Il costo di qualsiasi esitazione potrebbe essere irreversibile.
Un monito questo di Draghi che forse si farà sentire anche alla riunione del Consiglio europeo, la terza sull'emergenza coronavirus che si terrà oggi in videoconferenza. I capi di Stato e di Governo dei 27 lavoreranno su quattro priorità: il contenimento della pandemia, le forniture mediche con particolare riferimento a maschere e respiratori artificiali, la promozione della ricerca farmacologica e il contrasto delle conseguenze socio-economiche della crisi. E oggi per discutere della crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus si riunirà anche la G20, anche se in una nuova forma. Per sapere quale, ascoltiamo il contributo di Johnny Canonica.
L'appuntamento è fissato tra pochi minuti per la una di oggi pomeriggio, ma questa volta i leader delle 20 economie più importanti della Terra non saranno riuniti in una grande sala attorno a un tavolo rotondo, bensì nei rispettivi uffici davanti a un computer per una videoconferenza. E tra loro, su invito della presidenza saudita, anche i rappresentanti svizzeri. La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, il ministro delle Finanze Ueli Maurer e il presidente della Banca Nazionale Thomas Jordan. Nella riunione verranno presentate le misure messe in atto dai vari stati per far fronte alla pandemia. Misure sanitarie e soprattutto economiche, con pacchetti di stimolo alle rispettive economie per svariate centinaia di miliardi di dollari. E si cercherà di coordinare un'azione comune per evitare che l'economia del pianeta sprofondi in una depressione. Il contesto non è dei più facili perché, già prima che scoppiasse la pandemia, l'economia mondiale si trovava in fase di rallentamento. Poi, quando il Covid-19 ha raggiunto l'Europa e l'America del Nord, molti paesi sono stati costretti ad arrestare in parte o completamente le attività produttive, con pesanti ripercussioni per aziende e collaboratori, per i mercati finanziari e per il corso del petrolio. Tra poche ore sapremo se le discussioni saranno sfociate in qualcosa di concreto.
In Spagna ha superato le 4.000 vittime il bilancio della pandemia, 655 decessi registrati nelle ultime 24 ore, una progressione rilevante ma meno forte rispetto a quella riscontrata ieri. Stessa tendenza anche per i contagi, il totale dei casi accertati supera le 56.000 unità, di cui 8.600 confermati ieri. La Spagna, lo ricordiamo, è il secondo paese al mondo per numero di morti dovuti al Covid-19 dopo l'Italia. In Italia andiamo con il prossimo contributo. Bambini che rimangono soli perché i genitori sono ricoverati in ospedale. È una di delle conseguenze di questa epidemia che colpisce il paese, la Lombardia in particolare. Per ora i casi sono pochi in Lombardia, appunto, ma stanno crescendo, tanto che a Milano è nata una struttura per ospitarli. Ce ne parla Thomas Paggini.
Non solo il dolore e l'angoscia di vedere la mamma e il papà ricoverati, ma anche il trauma di trovarsi costretti in ospedale da soli. È la realtà vissuta finora da alcune bambine e bambini durante l'epidemia di coronavirus in Lombardia. Una situazione rara, ma urgente da risolvere, tanto che a Milano i bambini dai 6 ai 14 anni in questa condizione avranno a disposizione una casa tutta per loro. Si parte dal piano di una struttura messa a disposizione dalla cooperativa La Cordata, che di solito usa le stanze come residenza sociale, ma che si è trovata con molte camere vuote e le ha messe a disposizione. Un sopralluogo di emergency, l'intervento del comune e del tribunale dei minori, il tempo di trovare psicologi ed educatori. Per ora i casi si contano sulle dita di una mano, spiega Claudio Bossi, presidente della cooperativa.
Si aspetta che con questa settimana possano salire in numero. E quindi noi abbiamo preparato appunto la struttura per ospitare 16 bambini.
I primi arriveranno sabato.
L'assistente dell'ospedale prima fa una verifica per rintracciare parenti o vicini, insomma, che siano disponibili all'accoglienza di questi bambini, e nel caso non si trovino si passa il contatto ai servizi sociali del comune, e quindi poi con noi si organizza il trasporto.
In alcuni casi la permanenza potrebbe essere di un paio di giorni in attesa di trovare qualche parente, in altri sarà di almeno 2 settimane, il tempo della quarantena, perché quasi sempre anche gli stessi bambini sono positivi al coronavirus.
25 anni fa nasceva lo spazio Schengen. Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Portogallo abolivano i controlli alle loro frontiere comuni. Altri paesi si sarebbero aggiunti rapidamente negli anni successivi. L'anniversario cade in un momento particolarmente significativo. Dopo la crisi migratoria e quella del terrorismo, è arrivato il coronavirus a rimettere in causa quello che resta uno dei frutti più tangibili dell'integrazione europea. Thomas Migliarina ne ha parlato con uno dei padri di quell'intesa, l'allora segretario di Stato agli esteri del Lussemburgo, Robert Goebbels. Sentiamo.
Come quasi tutto nell'Unione Europea, anche Schengen è stato fatto per gradi. Il primo accordo fra Germania, Francia e paesi del Benelux risale al 1985 ed era una cosa separata da quella che allora si chiamava Comunità Economica Europea. Solo in un secondo tempo venne trasformato in una convenzione aperta ad altri stati, anche non membri come Norvegia e Svizzera, e al tempo stesso venne integrato nel sistema giuridico di quella che nel frattempo era diventata l'Unione Europea. Continuo ad essere convinto che Schengen sia stato un grande passo in avanti per le persone e per l'economia. In tutti questi anni miliardi di persone hanno potuto beneficiarne viaggiando libere per l'Europa. Non solo i cittadini europei, ma anche milioni di turisti che ogni anno hanno fatto i visti Schengen. A parlare è l'ex segretario di Stato del Lussemburgo, Robert Goebbels, socialdemocratico che nel 1985 fu tra i 6 firmatari del primo accordo, quello fatto proprio a Schengen, su un battello attraccato ad una sponda della Mosella che oggi è intitolata proprio a lui. Attualmente le frontiere sono di nuovo evocate come una soluzione, ma alla fine di questa crisi del Covid ci sarà di nuovo una richiesta di libertà. Le frontiere non sono una difesa. Anche paesi come la Gran Bretagna, che ha sempre mantenuto i controlli, hanno il virus, hanno la criminalità e hanno l'immigrazione irregolare. Per essere ottimisti nella vita ci vuole sempre un po' di volontà, per esserlo su Schengen ce ne vuole forse anche di più, visto che al momento oltre 10 paesi l'hanno di fatto sospeso. E non è la prima volta, prima del virus c'è stata l'emergenza terrorismo e quella sull'immigrazione. Schengen negli ultimi 5 anni non ha praticamente mai funzionato senza restrizioni di qualche tipo da qualche parte. E poi ci sono gli attacchi politici costanti, soprattutto da parte delle destre sovraniste, che vi vedono l'incarnazione di tutti i mali, ma anche dalla sinistra radicale, che lo associa all'idea di una fortezza Europa. Perché se è vero che Schengen ha cancellato i controlli alle frontiere interne, li ha rafforzati, al contrario, a quelle esterne. Ancora uno dei padri di Schengen, Robert Goebbels. Schengen è naturalmente diventato un simbolo nella nostra società e i simboli saranno sempre attaccati dall'estrema sinistra e dall'estrema destra, ma ora si vede che questi attacchi sono ingiustificati. Il ripristino delle frontiere, la chiusura delle persone non ci dà tutto, forse ci dà un po' di sicurezza a breve contro il Covid, ma l'economia in Europa e nel mondo viene distrutta, le persone vivono di contatti, anche se questo non piace a certi sovranisti.
Auch wenn das einigen Souveränisten nicht gefällt.
Le considerazioni di Robert Goebbels a chiudere questa edizione del Radiogiornale, realizzata quasi interamente grazie al telelavoro. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.